Facciamo questo secondo incontro, secondo momento di lavoro sul Medio Oriente. Questi momenti di lavoro sono stati organizzati, pensati da alcuni ragazzi di quarta, quarta LES, quarta scientifico, che come percorso PCTO hanno partecipato appunto alla creazione di questi incontri dal titolo Incontrare il Medio Oriente. È un mondo che ci sembra molto molto distante, in realtà è molto vicino e è bene conoscerlo sia per le ripercussioni che ha sul nostro mondo e perché poi conoscere un altro mondo vuol dire avere la possibilità di interrogarsi e conoscere di più se stessi. Lascio la parola ai ragazzi che presentano l'ospite e che guideranno questo momento.
Buongiorno a tutti e benvenuti. Sono Elisabetta di Quarta Scientifico e insieme ai miei compagni Arianna e Luca di Quarta LES vi presento il secondo incontro del ciclo Incontrare il Medio Oriente, in cui ci occupiamo di comprendere insieme alcuni dei moltissimi aspetti che caratterizzano quest'area geografica. La scorsa volta, per chi non ci fosse stato, abbiamo trattato popoli, religioni e culture del Medio Oriente, mentre oggi ci focalizzeremo su un altro aspetto che normalmente associamo con il Medio Oriente, cioè la ricchezza di risorse, in particolar modo quelle petrolifere, e vedremo come queste hanno influenzato e influenzano ancora la vita sia nei paesi che le producono sia nei paesi che le acquistano. Poi vedremo come queste hanno influenzato l'ingresso di tali paesi nella politica e nell'economia mondiale e infine come la transizione ecologica si inserisce in tutto questo. Con noi abbiamo il dottor Pierpaolo Raimondi, ricercatore del programma Energia, Clima e Risorse dell'Istituto Affari Internazionali e dottorando in istituzioni politiche presso l'Università Cattolica di Milano. Grazie alla sua esperienza e ai suoi studi il dottor Raimondi può aiutarci nel nostro tentativo di capire di più. Perciò innanzitutto la ringrazio di essere qui e le pongo la prima domanda, cioè che cos'è l'energia e perché è così importante? Quali sono le varie fonti di energia e qual è il loro utilizzo? Il Medio Oriente è noto in particolar modo per la presenza di petrolio e gas. In cosa differiscono rispetto alla loro estrazione, utilizzo e sostenibilità? Dove sono maggiormente concentrati?
Mi sentite?
Sì.
Grazie mille per l'invito e mi sentite adesso meglio?
No, sì, era giusto prima.
Sullo zero. Ok, grazie mille per l'invito. Che cos'è l'energia? Ho fatto un po' di slide con dei grafici solo per darvi un'immagine di quello di cui stiamo parlando, così è tutto più semplice, penso. Allora, l'energia. Cos'è l'energia? L'energia, innanzitutto, è la nostra capacità di trasformare in lavoro qualcosa. Quindi, nella storia del mondo, la civiltà è riuscita a trasformare diverse fonti, diverse risorse in energia, e lo sviluppo dell'energia e lo sviluppo della civiltà è sempre andato di pari passo. Ok? Quindi prima ci scaldavamo col fuoco, a un certo punto abbiamo scoperto il carbone, abbiamo capito come utilizzare il carbone e questo ha permesso lo sviluppo della rivoluzione industriale. Poi abbiamo capito come utilizzare il petrolio e così via. Quindi ad ogni trasformazione energetica la civiltà ha fatto un passo in avanti. L'energia è essenziale per lo sviluppo sociale, economico e tecnologico di ogni paese, ok? Senza energia non ci si può sviluppare. Pensate a tutte le vostre attività di tutte le giornate, caricare il cellulare, andare in macchina, prendere l'aereo, il frigorifero. Senza energia questo non c'è, ok? Quindi è essenziale per questo sviluppo sociale, economico, tecnologico. Allo stesso tempo l'energia dipende da questi fattori. Senza condizioni sociali, economiche, tecnologiche, di politica, non si riesce a sviluppare l'energia, ok? Questo grafico vi fa vedere il consumo di elettricità per capita rispetto al PIL per capita, ok, per ogni persona, dei diversi paesi. E vedete che non esiste al mondo un paese che è povero di energia, che consuma poco energia ed è ricco, e viceversa. Anche questo è importante per poi quello che riguarda noi, che noi siamo nella parte del mondo ricca, ok? Non c'è un paese ricco che consuma poco, ok? E il grafico fa vedere, e questa brevissima descrizione fa vedere dove sta il problema rispetto ad alcuni paesi. L'Africa subsahariana. In Africa subsahariana, ok, quindi tutto quello che parte da Sahel in giù, fino alla Sudafrica, ci sono 600 milioni di persone che non hanno accesso all'elettricità. E questo è il vero problema dell'Africa, non riuscire ad avere accesso all'energia nonostante sia il continente più ricco di energia. Ok? Quindi questa è la prima cosa. Quindi l'energia è strategica, è fondamentale per tutta la popolazione. Il profilo energetico di una nazione dipende dall'interazione delle sue risorse energetiche. Se un paese ha petrolio probabilmente userà petrolio, se ha carbone userà carbone e così via, ma dipende anche dall'interazione tra queste risorse presenti nel territorio e un altro aspetto fondamentale, che sono le politiche energetiche, cioè il modo in cui il governo decide come consumare, trasportare, produrre energia. Okay. E di fronte a questa sfida i governi devono guardare, hanno un dilemma, un trilemma, che viene chiamato trilemma dell'energia, perché ogni polo rappresenta una politica. La politica di sicurezza, sicurezza energetica, quindi garantire fornitura alla popolazione, okay. Equità, quindi garantire fornitura energetica a un prezzo basso, quanto più basso possibile. Se noi abbiamo prezzi dell'energia molto alti, la gente non riesce ad arrivare a fine mese, le aziende chiudono, quello che abbiamo sperimentato negli ultimi 2 anni con la crisi, no? E poi c'è un tema di sostenibilità, l'impatto che ha il modo in cui noi produciamo e consumiamo l'energia sull'ambiente, ok? Durante gli anni, durante i decenni, i governi si sono concentrati più o meno su uno di questi obiettivi, no? E quindi negli anni 70, con la crisi petrolifera del 73, l'attenzione era sulla sicurezza. Negli anni 90 era il tema dei prezzi molto bassi, cercare di dare prezzi bassi. E negli ultimi decenni il tema della sostenibilità, la transizione energetica, che credo tutti abbiano sentito parlare. Quindi questa è la sfida. La relazione tra le risorse e le decisioni, e avere un equilibrio in questo trilemma è impossibile nel breve, ok? I governi, di fronte alle circostanze che avvengono, devono decidere più o meno uno o due di questi obiettivi, non possono perseguire tutte e tre simultaneamente, ok? Non c'è un equilibrio, si dice. L'energia è fondamentale per lo sviluppo economico, e la domanda energetica viene spinta da due cose principalmente, da due fattori: la crescita demografica e la crescita economica. Più noi diventiamo ricchi, più consumiamo di più. Il primo grafico che abbiamo visto, no? Quindi vedete a tutto a sinistra l'evoluzione della domanda di energia, che è cresciuta costantemente, vi ho preso solo gli ultimi decenni, ma da sempre cresce. Perché? Perché c'è crescita demografica e crescita economica. Gli unici due balzi in basso sono nel 2008 e 2020. 2008 c'è stata una grande crisi finanziaria, ok? 2020 cosa c'è stato? Il Covid, ok? E quindi noi non abbiamo consumato energia, o l'abbiamo consumato molto meno, perché non andavamo in macchina, non prendevamo l'aereo e così via. Sono stati gli unici due momenti in cui la crescita della domanda di energia non è avvenuta, ok? E poi a livello di fonti vedete che abbiamo il carbone, il petrolio, il gas e così via, e più o meno vediamo la crescita delle rinnovabili, ok? La percentuale, questa verde, ok? Quindi questo è un po' il quadro generale che è importante avere quando parliamo anche di Medio Oriente, solo di Medio Oriente, dobbiamo avere il quadro generale. L'altro grafico fa vedere le condizioni diverse dal punto di vista geografico, perché abbiamo detto che l'energia è un rapporto tra risorse che uno ha e politiche energetiche. E vediamo come le diverse regioni, Nord America, Sud America, Europa, Medio Oriente, hanno una divisione, un consumo diverso di fonti energetiche. Se noi prendiamo il caso del Medio Oriente, la maggior parte è tutto su petrolio e gas, ok? Mentre in Asia la maggior parte è carbone, ok? Quindi ogni regione, ogni stato parte da condizioni diverse, questo è molto importante. Quali sono le fonti? Innanzitutto il petrolio. Il petrolio è un mercato globale, si muove sul contesto globale, si muove via nave principalmente, quindi è molto facile trasportarlo. Il petrolio noi lo conoscevamo fin dall'antichità, ok? Però solo verso l'Ottocento iniziamo a capire come utilizzarlo, ok? Nel 1859 c'è il primo pozzo petrolifero in America, c'erano già altri pozzi petroliferi, ma in America, ed è questa immagine che vedete, e da lì il petrolio è unito all'America. Voi quando siete venuti qua a questo evento avete immaginato, beh, parliamo di Medio Oriente, parleremo di petrolio, no? La storia del petrolio dura circa da 150 anni, ma per una grandissima parte, 100 anni almeno, è stata una storia americana, esclusivamente americana, principalmente americana, ok? Solo dopo, solo dal 48 in poi inizia a essere una storia anche medio orientale. Dal punto di vista dei produttori, vedete che i principali produttori sono America, Medio Oriente, quindi Arabia Saudita, Emirati, e poi la Russia, ok? E vedete com'è lo squilibrio tra consumo e produzione. L'Europa, noi consumiamo molto più petrolio di quello che produciamo e quindi dipendiamo dagli altri, dipendiamo dalle importazioni. Il gas invece si è sviluppato successivamente proprio perché la capacità di sfruttare l'energia o le risorse cambia nel corso degli anni e siamo riusciti a sviluppare questi mercati dagli anni 50. Perché è importante il gas? Perché il gas tra i combustibili fossili, petrolio, gas e carbone, è quello che inquina di meno, ok? Ed è per questo che tanti lo usano, perché è quello che garantisce una sicurezza ma anche un minore impatto. E viene trasportato tradizionalmente attraverso i gasdotti che vengono dalla Russia, dall'Algeria, dalla Libia, ok? Dalla Norvegia. Però negli ultimi 20 anni c'è stata una grandissima trasformazione perché viene trasportato via nave, viene congelato, ok? Viene portato a meno 160 gradi, viene congelato, liquefatto e viene messo sulle navi e questo gas può andare dappertutto e quindi diventa il mercato del gas sempre più globalizzato come il mercato del petrolio. Ovviamente il Medio Oriente è molto importante dal punto di vista di risorse, produzione, esportazione di petrolio e gas, però è importante capire che la regione è variegata, cioè ci sono paesi che hanno, di questa regione, hanno risorse petrolifere, ok, e altri paesi che non ce le hanno. La Tunisia non ha risorse petrolifere, il Marocco non ha risorse petrolifere, ok, la Giordania e così via. Mentre ci sono alcuni paesi, Arabia Saudita, Iran, Iraq, Emirati, Algeria, Qatar, che sono grandi produttori e grandi esportatori. Il carbone, come dicevo, è stato il motore della rivoluzione industriale, è molto economico, è ben distribuito nel mondo, ma il problema è che è altamente inquinante, ok? E se noi vedete questo grafico che fa vedere dove sta il consumo
di carbone in Asia, ok? E poi vedremo perché è importante. Poi abbiamo il nucleare, che deve scontare diversi interessi. Da un certo punto di vista è molto sostenibile, perché non inquina, ok? Dall'altro però è una fonte un po' sfortunata, diciamo, perché ha dovuto vedere, sperimentare due grandissimi incidenti. Sì? Allora, la risorsa del carbone che si estrae dal terreno, dalle miniere, ok? Lo si prende, lo si brucia e questo genera energia elettrica, per esempio, ok? Genera la capacità di lavoro, come se fosse, e quindi la capacità di trasformare una fonte in qualcosa che ti permette di muovere, di muovere la macchina, far andare il riscaldamento, far andare i generatori, l'industria e così via, ok? Quindi il nucleare invece è stato sviluppato principalmente dopo la crisi degli anni 70, il petrolio. I paesi hanno visto che c'era un problema di sicurezza, perché i paesi arabi avevano bloccato le esportazioni a tutti i paesi che sostenevano Israele, ok? E quindi i paesi hanno iniziato a sviluppare questa tecnologia per diventare sempre più indipendenti, tipo la Francia. La Francia genera elettricità dal nucleare per il 70%, ok? Quindi non dipende da altri per la generazione elettrica. E poi ci sono le rinnovabili, ok? Che sono molto più diffuse. Vedete, la mappa in alto fa vedere il potenziale di solare, la mappa in basso fa vedere il potenziale di eolico, e sono dappertutto, quindi potenzialmente le rinnovabili possono garantire energia, possono fornire energia a tutti. Basta avere una pala eolica, basta avere un pannello fotovoltaico, potenzialmente, ok? Sono molto diffuse e soprattutto stanno diventando sempre più economiche. Questo grafico in basso fa vedere quanto si sono ridotti i costi di energia rinnovabile negli ultimi 10 anni. Ok? Quindi negli ultimi 10 anni generare energia solare, il costo si è ridotto dell'89%. Ok? E questo grazie alla Cina, perché la Cina fabbrica i pannelli fotovoltaici. Ok? Ora, questo era importante per avere un'idea generale. Perché il Medio Oriente è molto importante dal punto di vista energetico? Perché qui c'è un nesso tra petrolio, energia, economia e geopolitica che non c'è da nessun'altra parte. Perché queste risorse hanno permesso a questi paesi di svilupparsi a livello sociale, economico, ok? Vedete le immagini di Dubai dagli anni 60 al 2020, come si è trasformata, e hanno garantito anche una rilevanza internazionale, ok? Questa foto fa vedere l'incontro tra Roosevelt, il presidente Roosevelt, e il re saudita. Il giorno di San Valentino del 46 si trovano su una nave e decidono di costituire un'alleanza, come se fosse, ok? E il principio di questa alleanza era: gli Stati Uniti garantiscono sicurezza, armi, sicurezza per questi paesi, e i sauditi e tutti i paesi del Golfo dovevano garantire energia al mondo, ok? Perché il mondo usciva dalla guerra e doveva ripartire. Ok, questa è la rilevanza che hanno, ok? Perché detengono il 40% delle risorse di petrolio e gas. E ad oggi il mondo funziona col petrolio e il gas. Ok? E vedremo perché la transizione può essere una sfida. Loro hanno acquistato molta rilevanza e infatti pian piano negli anni hanno usato questo vantaggio
a seconda delle sfide, a seconda dei contesti, per avere sempre più rilevanza. Dicevamo, il fatto che ci siano i negoziati in Arabia Saudita per l'Ucraina e così via, ha un è ovviamente legato dal fatto che Russia, Stati Uniti e Arabia Saudita hanno interessi energetici più o meno simili. Ok? Mi fermo qui.
Come seconda domanda abbiamo: in che modo la disponibilità di risorse energetiche ha influenzato il sistema politico dei paesi medio orientali, sia a livello domestico che a livello internazionale? Il fatto che molti negoziati su Gaza e l'Ucraina si svolgano a Riyadh testimonia un'influenza politica a livello globale, e a questa già in parte risposto.
Allora, come ha trasformato? Perché questi paesi, nel 48 si trova il più grande giacimento al mondo in Arabia Saudita. Okay. Da lì si iniziano a sviluppare i giacimenti di petrolio e poi di gas, e questi paesi quindi iniziano a guadagnare delle rendite dall'esportazione di petrolio. Loro estraggono petrolio, lo vendono nel mondo, guadagnano dei soldi, e questi soldi il governo deve decidere cosa farne. Okay. Quindi pian piano i paesi sviluppano una dipendenza dalle rendite petrolifere. Ok? I governi di questi paesi hanno il tema, la priorità di capire come allocare, distribuire la rendita di petrolio a tutti i cittadini. Ok? Cioè, come se fosse un contratto tra cittadini e governanti, ok? Che si dice: noi non vi tassiamo, noi governanti non tassiamo i cittadini, ma allo stesso tempo non vi diamo rappresentanza politica, ok? E la nostra preoccupazione è distribuire la ricchezza alla popolazione, proprio perché non vi tassiamo, ok? Però questo ha creato uno sviluppo infrastrutturale, economico e così via, però ha anche delle controindicazioni. La prima è che dipendono dalle rendite, quindi sono esposti alla volatilità dei prezzi. Quando il prezzo del petrolio è molto alto, loro possono distribuire tanti soldi, ok? Mentre quando il prezzo è basso, devono ridurre la distribuzione, e questo è un problema, ok? Perché? Perché non c'è non c'è fiscalità in questi paesi, tendenzialmente non ci sono le tasse, ok? Ci sono pochissime tasse, principalmente per le aziende, però per i cittadini pochissime. E quindi il governo dipende proprio da quanti soldi fa dal petrolio, ok? E poi perché tendenzialmente, proprio perché devono distribuire la ricchezza, tendenzialmente questi paesi seguono delle politiche che si chiamano procicliche, ossia prezzi molto alti, tanta distribuzione, prezzi molto bassi, restringiamo. E questo crea dei problemi alla società e anche allo sviluppo della società, sviluppo sociale e economico. Questo fa vedere la volatilità dei prezzi, ok? Cioè dal 73 fino all'80 circa i prezzi sono saliti molto, perché ci sono state la crisi del 73 e la crisi del 79, quando l'Iran diventa una repubblica islamica, e quindi iniziano ad esserci le sanzioni e così via. Poi abbiamo una fase in cui i prezzi sono bassi, dall'80 al 2000, e poi dal 2000 al 2014 principalmente, con il picco in basso del 2008, quando c'è stata la crisi finanziaria, però dal 2000 al 2014 i prezzi sono saliti. Perché? Perché c'è stata una crescita economica principalmente in Cina. Okay? La Cina cresceva a 10% di crescita di PIL all'anno, costruiva tantissimo, quindi aveva bisogno di energia, risorse, eccetera. Questo ha portato i prezzi molto alti, sopra i $100 al barile, ok? E poi dal 2014 in poi sono riscesi fino al 2021, e poi dal 2021 sono risaliti per la crisi che conosciamo.
Questo è un problema per i governi, ok? Per i governi del Medio Oriente, perché devono affrontare questa volatilità. Come gestisco le mie finanze? Che programmi metto in campo per la popolazione? Gli investimenti per le infrastrutture? Se io dipendo così tanto dalla volatilità. Poi un'altra strategia è l'allocazione delle rendite attraverso il lavoro pubblico. Il settore privato è molto ridotto in questi paesi, ok? La maggior parte dei cittadini nazionali di questi paesi lavorano nel settore pubblico, ok? Perché il settore pubblico è un modo per garantire stipendi, ok? E distribuire la ricchezza. Però questo lavoro pubblico non genera produttività, perché magari per una mansione che servono, non so, due persone, e ce ne sono quattro, cinque, sei. Voi andate all'aeroporto in Arabia Saudita, ci sono cinque persone che ti dicono che ti devi mettere in fila per fare il check-in. Cinque persone, perché? Perché hanno lo stipendio pubblico, ok? E soprattutto, per tutta una serie di lavori, questi paesi dipendono dall'importazione di lavoratori a basso costo da principalmente il sud-est asiatico, ok? Quindi il settore privato non è sviluppato. Un'altra strategia per allocare la rendita sono i sussidi all'energia. In questi paesi l'energia costa molto poco per i cittadini e per le industrie, ok? Se uno va a fare un pieno di benzina in Arabia Saudita costa 50 centesimi al litro, ok? Molto poco. Perché? Perché è un modo per garantire la distribuzione della rendita, perché così i cittadini non devono spendere per quello, le industrie possono crescere, ok? Quindi questo è un tema, e la distribuzione attraverso i sussidi è un tema molto politico. Perché se i cittadini non sono tassati, se i cittadini godono di questa allocazione della rendita attraverso anche i sussidi, se i paesi decidono di cambiare i prezzi dell'energia, il tema è: cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cambiare anche il nostro contratto sociale? Perché i cittadini diranno: ma se inizia a toglierci i nostri benefici, allora forse non ci va bene come siamo organizzati a livello sociale, ok? E questa è una conseguenza, cioè la crescita della domanda energetica interna. Vedete quanto è cresciuta la domanda energetica nei diversi paesi. Questa domanda dipende interamente su fonti fossili, carbone, petrolio e gas, ok? Gli unici due paesi della regione, Nord Africa e Medio Oriente, dove veniva usato e viene usato in gran parte ancora il carbone, è il Marocco e Israele. Qualcuno sa perché? Perché abbiamo detto prima che il carbone si trova dappertutto, è a basso costo, è molto sicuro, gli stati non riducono la fornitura di carbone perché è ben distribuito, ok? Allora il Marocco e Israele hanno deciso di importare carbone per una questione di sicurezza, perché non si fidavano dei vicini. Israele, coi vicini arabi, ok? Perché non volevano importare petrolio dai vicini arabi, e il Marocco dall'Algeria, perché Algeria e Marocco hanno grandissime dispute territoriali, ok? E quindi piuttosto che importare energia da questi paesi, che sono molto vicini, conveniente, decidono di importare carbone. Questo è il motivo per cui sono i due unici paesi dove si utilizza il carbone, okay? E in questa frase che vi ho messo, si dice che sia stata detta dal re saudita, si dice: in una generazione siamo passati da cavalcare cammelli a guidare le Cadillac, il modo in cui noi continuiamo a sprecare soldi, che si può cambiare con sprecare energia, temo che nella prossima generazione ritorneremo a cavalcare i cammelli, ok?
Ok, Allora, come terza domanda avevamo pensato al fatto che si sente molto parlare di transizione energetica e per questo volevamo chiederle se ci può aiutare a comprendere meglio cosa sia e come può influenzare i paesi produttori in Medio Oriente e poi quali sono le possibili soluzioni al cambiamento climatico da loro adottate e quali i loro effetti collaterali sul piano politico, economico e sociale.
Allora, la transizione energetica, credo che tutti abbiano sentito parlare della transizione energetica, del Green Deal, ok? Ma che cos'è la transizione energetica? Secondo voi? Idee? Qual è l'obiettivo della transizione energetica? Prego. Esatto, cioè l'idea è quella di cambiare il nostro modo in cui produciamo e consumiamo energia. Il tema della sostenibilità, ok? Perché? Perché il problema del cambiamento climatico è un problema che noi, grazie alla conoscenza scientifica, è stato sviluppato e soprattutto dagli anni 80, ma soprattutto dagli anni 90, il tema del cambiamento climatico è diventato un tema politico. Prima era un tema scientifico, okay, prettamente scientifico. Dagli anni 90 in poi diventa un tema politico. Ok? E c'è stato un aumento di ambizioni politiche relativo al cambiamento climatico, alla lotta al cambiamento climatico, soprattutto dal 2015. Cos'è successo nel 2015? L'accordo di Parigi. Questo accordo è un accordo che ha unito tutti i paesi del mondo e si è deciso di perseguire delle politiche per poter limitare l'aumento della temperatura mondiale. Però questo accordo riconosce che ogni paese può decidere le sue politiche per aiutare al raggiungimento dell'obiettivo comune, ok? Perché il cambiamento climatico è un problema globale, ma poi ogni politica è locale, nazionale, ok? Perché ci si concentra molto sull'energia? Perché l'energia è responsabile del 75% delle emissioni totali e quindi guardiamo principalmente quella, ma la transizione, la lotta al cambiamento climatico implica delle politiche anche su tantissimi altri settori che non sono l'energia, ok? Però il focus è sull'energia. E qual è l'obiettivo? È quello di, come diceva il vostro collega, ridurre il consumo di fonti fossili, petrolio, carbone e gas. Ad oggi queste tre fonti corrispondono all'80% della fornitura e del consumo di energia mondiale. Secondo questi scenari, fatti da un'agenzia internazionale che sta a Parigi, okay, si dovrebbe passare dall'80% di oggi al 20% nel 2050. Ok? In 30 anni. Ok? E c'è stato un aumento di politiche verso il raggiungimento di questi target. L'88% delle emissioni totali è coperto da target legati a questa questione. Però una cosa importante è capire che questa transizione non è la prima transizione energetica che noi stiamo sperimentando, ok? Il mondo è in una perenne trasformazione energetica dalla rivoluzione industriale. Il grafico sopra vi fa vedere il peso di ogni fonte, petrolio, carbone, gas. All'inizio del Novecento principalmente era tutto carbone, ok? Poi vedete il grigio, che è il petrolio, che aumenta sempre di più la sua quota. Poi si arriva al picco, che cosa è successo al picco del grigio qua? Secondo voi? 73, c'è stata la crisi petrolifera e quindi inizia a ridursi. Poi inizia a aumentare il gas, il nucleare, le rinnovabili, ok? Quindi non è la prima transizione. Quali sono le differenze rispetto al passato? Che le transizioni precedenti, questa che vi ho fatto vedere sopra, erano spinte dal mercato, si dice. Erano spinte dal basso. Ogni tecnologia, ogni energia guadagnava peso nel sistema perché era più efficiente, efficace, a basso costo, ok? Era spinta dal basso. E queste transizioni durano tanto, tendenzialmente. Per guadagnare peso, una fonte ci mette dai 50 ai 60 anni. Abbiamo già un problema rispetto al target che ci siamo posti, no? In 30 anni noi vogliamo cambiare, ma vediamo che per guadagnare rilevanza nel sistema ci si mette 50-60 anni. Quindi questo è un problema. La transizione di oggi inizia dal fatto che i governi, sulla base della conoscenza scientifica, dice: siamo di fronte al fallimento del mercato. Il mercato non funziona, ok? Perché il mercato non conta tutti gli aspetti negativi del bruciare combustibili fossili, cioè la CO2, le emissioni, che causano il cambiamento climatico. Allora, se il mercato non funziona, i governi devono intervenire, interferire con le forze del mercato. Cioè i governi devono dire: no, non devi più fare questo, devi fare questo. Ok? Ed è per questo che questa transizione è diversa da tutte le precedenti, perché è un processo politico. Ma se è un processo politico, ci sono implicazioni molto importanti. Primo, ci saranno velocità diverse della transizione a seconda dei paesi, delle regioni. Ok? La transizione che vivremo noi non sarà la transizione dell'Africa o dell'Asia. Capito? E soprattutto se è un tema politico, ci possono essere anche degli incidenti di percorso. Ovviamente. Pensiamo a Trump, no? Obama è stato molto importante per il raggiungimento dell'accordo di Parigi nel 2015, nel 2016 viene eletto Trump, che esce dall'accordo di Parigi, poi nel 2020 viene eletto Biden, che aderisce di nuovo all'accordo di Parigi, oggi Trump, eletto di nuovo, esce dall'accordo di Parigi. E quindi questa transizione può avere delle grandissime battute d'arresto o delle grandissime accelerazioni, ok? E soprattutto un altro aspetto è che nella storia le nuove fonti venivano sempre aggiunte alle vecchie, ok? Perché? Perché c'era il tema della sicurezza. La crescita della domanda energetica implicava che noi dovevamo garantire fornitura di energia a tutti, no? Quanto più possibile. E quindi il petrolio si aggiunge al carbone, il gas si aggiunge al petrolio e così via, per far fronte alla crescita della domanda. Mentre oggi noi diciamo dobbiamo passare dall'80% di fonti fossili al 20%, dobbiamo togliere. È la prima volta che decidiamo di togliere delle fonti, mentre noi sappiamo che la domanda di energia crescerà perché sarà spinta dalla demografia. In Africa la popolazione raddoppierà e si dovrà garantire la fornitura a questi paesi, no? Oppure anche l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale avrà un impatto, sarà uno dei grandissimi fattori che spingerà la domanda di energia verso l'alto. Quindi queste sono le sfide, ok? Rispetto a questo, quindi, dobbiamo capire diversi contesti. C'è uno scontro politico sulle responsabilità di ieri e di oggi. Oggi il più grande paese inquinante è la Cina. Però se guardiamo lo storico, sono i paesi occidentali. E quindi i paesi in via di sviluppo dicono: voi paesi occidentali dovete fare la transizione, noi abbiamo il diritto di continuare a usare questa energia, carbone, petrolio, gas, perché noi dobbiamo svilupparci economicamente, dobbiamo togliere le persone dalla povertà, ok? È vostra responsabilità storica, ok? Questo è il grandissimo scontro a livello internazionale. Quindi tutto questo per dire, ovviamente la transizione ha un impatto, avrà un impatto su tutti, ma sul Medio Oriente sarà maggiore probabilmente, proprio perché questi paesi producevano e producono petrolio e gas. Okay? Quindi l'idea che prima o poi la domanda di petrolio e di gas scenderà, crea un problema economico, sociale, politico ai paesi del Medio Oriente, perché questi paesi storicamente hanno gestito le loro riserve, non è che hanno estratto tutto quello che avevano, proprio perché le riserve, il petrolio, il gas sono la rendita, la ricchezza per le generazioni future, e quindi hanno gestito molto attentamente l'estrazione del petrolio e del gas. È solo che hanno ancora tantissime riserve. Questo grafico in basso, non so se si vede bene, però fa vedere quanto potrebbero durare le riserve di questi paesi se continuassero a produrre a questo livello, oltre 100 anni anche, ben oltre il limite che ci siamo messi del 2050. Quindi qual è il rischio? Il rischio di non avere possibilità o minore possibilità di monetizzare. Da lì la necessità di rimmaginare tutto il contesto sociale, economico, politico, ok? E anche energetico. Questa è la sfida esterna, però ci sono anche sfide interne, motivi per adattarsi a questa trasformazione, no? Perché abbiamo visto che una delle strategie per distribuire la rendita è i sussidi. Grandissima domanda interna, basata su combustibili fossili, e quindi c'è il fatto che questi paesi sono diventati non solo grandissimi produttori di petrolio e gas, ma anche grandissimi consumatori. Per capita loro consumano 4 volte di più quello che consumiamo noi. Però questo è un danno economico, perché loro non riescono a esportare, no? Tutti i barili che usano per la popolazione interna li vendono a costi bassissimi e non riescono a monetizzare abbastanza. Quindi danno economico, danno ambientale, perché se tu continui a bruciare petrolio e gas, ovviamente ha un aumento delle emissioni. Ok? Quindi questi sono tutti fattori che spingono i paesi a riconsiderare il loro rapporto con l'energia e la transizione. Quindi tutto questo discorso si inserisce nell'idea di diversificare l'economia, e l'energia ha un ruolo centrale proprio per il ruolo che ha nell'economia di questi paesi. Il tema è che questi paesi hanno l'idea di ridurre il loro consumo, sfruttare le rinnovabili e così via, ma hanno anche il tema che devono monetizzare. Come il petrolio e come il gas, non c'è nessun'altra industria che ti garantisce una rendita, e quindi loro dicono: noi continueremo a sfruttare i nostri vantaggi, che sono costi molto bassi di estrazione e grandissime riserve, e rimarremo gli ultimi produttori sul mercato nel mondo. Ok? Tutti gli altri, tutti quelli che devono produrre a costi più alti, verranno spinti fuori, mentre noi riusciremo a rimanere nel mercato, a garantire quel 20% di fonti fossili nel mondo, ok? E allo stesso tempo cerchiamo di sviluppare tutta la nostra una diversificazione economica in nuovi settori e così via.
Poi come quarta domanda avevamo pensato a questa, ovvero: è possibile una transizione totale, o in altre parole l'abbandono completo dei combustibili fossili? Cioè, è necessario farne a meno del tutto, o al contrario ciò sarebbe impossibile in alcuni settori? Cioè, si può trovare un equilibrio?
Sì, un po' credo che l'abbiate capito da questa prima parte, cioè non ci sarà un abbandono totale dei combustibili fossili, di petrolio e gas, ok? Noi dobbiamo cercare di ridurre il consumo il più possibile in tutti i settori, ok? Ad oggi il grandissimo sforzo è stato nel settore elettrico, però dobbiamo ridurre il consumo nel trasporto, nell'industria, ok? Quindi questo ci sarà, una riduzione, cioè ci potrebbe essere, però non ci sarà la scomparsa del petrolio e del gas. Il petrolio è dentro in tantissimi prodotti, la plastica e così via, è fatta dal petrolio, ok? Quindi non scomparirà. Un equilibrio si deve trovare a seconda dei contesti,
ok? Quindi paesi africani, per loro la priorità non è la transizione, per loro la priorità è avere energia, quindi lì probabilmente aumenterà il consumo, ok? Mentre altri paesi come il nostro potrebbe ridursi, un po' perché la demografia va verso il basso, quindi c'è meno consumatori in un certo senso, poi c'è magari tecnologie che ti permettono di consumare di meno e così via, no? Però l'abbandono totale ad oggi è utopia, poi magari tra 50 anni si scopre una tecnologia che permette di abbandonare totalmente, però ad oggi è utopia, si deve trovare l'equilibrio. L'equilibrio sta sia all'interno dei settori, industria, trasporto, residenziale, elettrico, ma anche all'interno dei paesi. Ok.
Ah, esatto, usa quello di là.
Quale effetto hanno le politiche legate alla transizione ecologica sulla società occidentale? Cosa cambierà in base al tipo di energia che si sceglierà di utilizzare e al tempo richiesto per la transizione?
Sì, trasformando l'energia noi trasformeremo anche la società, ok? Con il carbone abbiamo avuto la rivoluzione industriale, col petrolio abbiamo avuto la mobilità, le auto, le navi, gli aerei. Noi dovremo trasformare l'energia e questo avrà un'implicazione sulla società. Perché? Perché ci saranno alcuni settori che perderanno rilevanza, ok? Altri settori guadagneranno rilevanza, nuovi posti di lavoro, nuove competenze, però dall'altra parte c'è anche la medaglia negativa, direi, che è la perdita di lavori in alcuni settori. Quindi questo riporta il tema che la transizione, se è un tema politico, se è un processo politico, se i governi vogliono intervenire, interferire col mercato, devono garantire le alternative. Non puoi più guidare la macchina a combustione interna, devi avere l'elettrico, ok? Ma anche la compensazione. Cioè, se tu perderai il posto di lavoro per la transizione, dovrai immaginare qualche forma di aiuto per queste fasce di popolazione che sono svantaggiate, ok? Altrimenti, se non c'è questo approccio, non ci può essere transizione. Perché la popolazione andrà alla prima elezione, andrà a votare partiti che diranno, tipo Donald Trump, che dice no, basta transizione, no? E quindi è un tema per chi è favorevole al tema, perché magari c'è anche qualcuno che ideologicamente è favorevole ma anche è contrario, ma per chi è favorevole è essenziale immaginarsi una politica sociale per la gente, perché se no non, la gente non seguirà i governanti, anche nei paesi democratici, soprattutto in paesi democratici.
Prego. Io avevo una domanda. Io stavo pensando adesso alla frase quella che aveva detto il re, quindi che da, diciamo, guidare i cammelli siamo passati a guidare le Cadillac e dalle Cadillac torneremo a guidare i cammelli. Io stavo pensando che in un'economia, diciamo, fa sviluppare molto di più un paese che guida le Cadillac rispetto a uno che guida un cammello. Per esempio, perché nel momento in cui io guido la Cadillac, per esempio sulla Cadillac devo pagare il superbollo, devo pagare molta benzina in più rispetto a quella che pagherei con un'altra macchina. Poi, un altro esempio, per, diciamo, verniciare un graffio su una Cadillac rispetto a che una macchina normale costa molto di più. Tutte queste transizioni fanno, diciamo, sviluppare un'economia, perché fanno muovere molto più denaro all'interno del paese. Cosa che, cioè, secondo me rispetto al cammello, no. Cioè, perché, diciamo, il cammello, nel momento in cui tu gli dai acqua e cibo, diciamo, non hai grandissime spese rispetto a quelle con una Cadillac. Quindi non ho capito perché nel momento in cui tu riesci a produrre le Cadillac, poi ritornerai il cammello. Solo questo.
Lui diceva il modo in cui noi sprechiamo i soldi, quindi
sussidi, consumiamo tantissima energia in maniera inefficiente, la vendiamo a basso costo rispetto al prezzo di mercato, questo ci porterà al fatto che non avremo più niente, ok? Però sì, è esattamente questo, cioè la Cadillac ti permette di sviluppare tutta un'economia, no? Quindi la ricchezza che abbiamo, poi ovviamente c'è grandissima iniquità, però a livello generale la ricchezza che c'è oggi rispetto a 70 anni fa è molto più grande, no? E si ritorna al primo grafico, non esiste un paese che consuma tanta energia ed è povero. Però per la transizione io vi ho fatto vedere che dobbiamo cambiare il modo in cui noi forniamo energia, no? Dai fossili alle rinnovabili. Però c'è tutta una parte che spesso non viene trattata a livello pubblico, nel dibattito, eccetera, è che dovremmo cambiare anche il modo in cui consumiamo, se vogliamo effettivamente raggiungere gli obiettivi a livello di lotta al cambiamento climatico, no? Ed è questo che comporta un cambio della società, no? Quindi no, è decisivo. Però lui parlava del fatto che il modello saudita, ma il modello dei paesi del Medio Oriente che si basa sulle rendite non è sostenibile alla lunga. Infatti già negli anni 70, come dice nella slide, c'era il tema del dobbiamo diversificare. Prima della crisi, prima di quando i paesi del Golfo riescono ad avere tantissime rendite, no? Perché i prezzi aumentano. Già allora c'era il tema, benissimo, questa è una manna dal cielo, però siamo troppo dipendenti. Poi dagli anni 70 ad oggi si può dire che non troppo è cambiato, soprattutto fino a qualche anno fa. Però è un tema questo, no? Della sostenibilità economica di un modello.
Che appunto la nostra parte di domande che avevamo pensato finisce qua, insomma. Poi se qualcuno di voi adesso avesse delle domande, appunto abbiamo lasciato del tempo per eventuali domande, quindi allora ci fosse.
Innanzitutto ringrazio il relatore per essere stato così chiaro e anche per aver chiarito diversi passaggi che forse diamo per scontato in parole che ormai sono entrati nel nostro vocabolario, però di cui non sappiamo bene il riferimento. Ci sono alcune cose che a me hanno fatto riflettere molto, per esempio trasformare energia e trasformare la società, oppure la citazione che ha ricordato adesso Panzeri, e anche il fatto che sia un processo politico e che anche la situazione dell'Arabia Saudita, quindi questo patto che c'è tra società e regnante. Con questa transizione che adesso hai descritto, il Medio Oriente terrà la sua posizione geopolitica di oggi oppure no? Poi, nuove fonti, ma loro aspettano così di consumare e di rimanere gli unici su quel 20%, oppure stanno investendo anche loro su nuove fonti e quali? E poi anche, qualora dovesse avvenire il passaggio dalle Cadillac al cammello, cosa potrebbe accadere politicamente e socialmente in un paese come l'Arabia Saudita, dove capisco che la stabilità tanto dipende da queste fonti.
La rilevanza geopolitica penso che rimarranno rilevanti, uno perché comunque loro sono i produttori che hanno il costo più basso, quindi idealmente possono rimanere sul mercato molto più di altri produttori, ok? tipo rispetto alla Norvegia, rispetto alla Nigeria e così via. Poi c'è il fatto che soprattutto negli ultimi anni nei paesi del Golfo, perché il Nord Africa è un po' diverso, anche questo è importante, cioè avere in mente che noi parliamo di Nord Africa, Medio Oriente come paesi produttori, però abbiamo visto che non tutti sono produttori, ma anche tra i produttori ci sono grandissime differenze, no? A livello di popolazione, a livello di governance, a livello finanziario, ok? Quindi questi paesi del Golfo sono quelli più avvantaggiati perché tendenzialmente sono quelli che hanno la governance più stabile, okay, nel bene e nel male, hanno capacità finanziaria, hanno tantissime riserve perché ogni anno loro mettono da parte riserve finanziarie proprio per far fronte ai momenti di vacche magre, e hanno una popolazione molto ridotta, a parte l'Arabia Saudita, ok? Però paesi come gli Emirati Arabi e così via sono paesi molto piccoli, è per questo anche che riescono a esportare così tanto, mentre paesi come l'Egitto, l'Algeria sono paesi molto più grossi a livello di popolazione e quindi hanno una domanda interna molto più elevata, quindi tutti più. Però la rilevanza geopolitica rimane, secondo me, perché alla fine in questi anni loro anche hanno iniziato a investire in alcuni settori non solo energetici che possono permettere di rimanere importanti. E poi perché, ripeto, ci sarà un 20%, ok? Magari si riduce, magari a seconda delle velocità, però loro rimarranno molto importanti soprattutto per quei paesi che continueranno a importare così tanto, quindi è per questo che loro guardano tantissimo verso l'Asia, non solo come mercato energetico, perché è lì che l'energia aumenterà, la domanda energetica aumenterà per la popolazione, per l'economia, tutto quello che abbiamo detto, ma anche un po' come approccio al modello di governance sociale, utilizzo di alcune tecnologie e così via, no? Quindi per loro sarà molto importante, quindi a seconda dei paesi, a seconda delle transizioni, anche la rilevanza può aumentare o scendere. Per noi, idealmente, se raggiungiamo tutti i nostri target, la rilevanza di alcuni attori potrebbe non essere così elevata come è oggi, no? Le nuove fonti. Questi paesi sono ricchissimi di petrolio e gas, ma sono anche ricchissimi di rinnovabili, solare soprattutto, no? Poi c'è anche l'eolico, ad esempio in Marocco, in Egitto, però principalmente solare. Loro stanno investendo tanto, però ad oggi ci sono alcuni ostacoli politici, regolatori, infrastrutturali, che rallentano un po' l'utilizzo e l'installazione di rinnovabili. Però per loro è importante avere rinnovabili nel settore interno, proprio perché così liberano barili che vengono venduti a basso costo internamente e li possono esportare e guadagnare di più. Quindi la transizione per loro è anche una strategia economica, ok? Liberare volumi dal mercato interno che è sussidiato al mercato internazionale. Quindi principalmente investono tanto in rinnovabili. Poi in questa tecnologia che si chiama cattura e stoccaggio della CO2, quindi si cattura la CO2 e si rimette sottoterra, okay. Questo perché? Perché permetterà di rendere sempre più pulita anche petrolio e gas. Quindi loro cercano di esportare anche petrolio e gas sempre più pulito, sempre meno inquinante, okay? E poi idrogeno, che sì, magari avete sentito parlare, che è un vettore energetico, si può fare in tanti modi, però ha la capacità di decarbonizzare alcuni settori dove le rinnovabili e l'elettrificazione non arrivano, tipo l'industria pesante, acciaio, vetro, ceramica, ok? Lì l'elettrificazione non è ancora abbastanza sviluppata, non garantisce performance alte e quindi si deve cercare, e loro vogliono investire in questo e stanno investendo tanto in questo. Che cosa accade se si ritorna ai cammelli? Allora, si può immaginare, ma non con certezza. Però il tema è che la grandissima domanda è se questi paesi riusciranno ad adattare questa specie di contratto sociale in un contesto in cui non ci sono più così tante rendite, e quindi quanto possono mantenere il controllo della società, quanto possono tra virgolette far salire a bordo di questa trasformazione economica e sociale la società, okay, senza lasciare alcune contropartite principalmente politiche e sociali, okay? L'Arabia Saudita, ma non solo, in questo fa vedere che in un certo senso la popolazione più o meno però ha accettato alcuni adattamenti, no? Perché in Arabia Saudita nel 2020, quando è stato il 2020 è stato l'anno peggiore per tutti i produttori, no? Ma soprattutto per l'Arabia Saudita, hanno triplicato l'IVA, è passata dal 5 al 15%. Hanno aumentato i prezzi dell'energia, sono ancora bassissimi rispetto ai nostri, però molti dicono, ma se tu cambi questi sussidi, allora dovrai anche dare più rappresentanza politica, cambiare il modello sociale. Questo non è avvenuto. Cioè loro sono riusciti a cambiare, a fare alcune riforme senza stravolgere troppo il sistema sociale, dal punto di vista economico, dico, poi dal punto di vista culturale, chiaro. Però cosa accade? Accade che forse alcuni paesi che sono svantaggiati potrebbero cadere in grandissima crisi, e questo è il tema molto importante per noi europei rispetto ai paesi del Nord Africa, che sono tra virgolette peggio posizionati perché hanno molto più popolazione, dei sistemi di governance molto più fragili, hanno meno capacità finanziaria propria per comunque garantire rendite e distribuzione anche quando ci sono i prezzi bassi. E se salta il Nord Africa, per noi è molto più un problema, no? Per tutta una serie di migrazioni, sicurezza, eccetera. Quindi anche la strategia per l'Europa è sì guardare i paesi del Golfo, ma anche immaginarsi una nuova tipo di relazione con i paesi produttori meno avvantaggiati da questa transizione, no? Perché contestualmente questi paesi sono molto importanti per noi: l'Algeria, la Libia, ok? Quindi l'Egitto. Quindi questa è la sfida.
Grazie.
Vieni qua. Dai. Presentati, sei.
Io sono Alessandro, sono uno studente di seconda liceo economico sociale.
Si sente, alza.
Poi sii contento di esserlo, vai, alza la voce. No, no, guarda, senza questo vociare.
Io sono Alessandro, sono uno studente di seconda liceo economico sociale, e le vorrei chiedere com'è possibile che la Cina sia uno dei più grandi emettitori di CO2, nonostante sia proprio lei prima sul mercato nello sviluppare queste... nonostante sia prima nel mercato nello sviluppare risorse ecosostenibili. E questo è il mio modo.
Perché molto importante questo, no? Perché fa vedere di nuovo lo scontro sulle responsabilità attuali, passate ma anche future, no? La Cina è stata fondamentale per lo sviluppo delle rinnovabili in tutto il mondo, perché abbiamo visto come il costo si sia ridotto del 90% in 10 anni, no? Perché produce, è diventata la base produttiva di questi pannelli fotovoltaici, ed è riuscita con tutta una serie di politiche industriali eccetera a ridurre il costo. Quindi il mondo, ma non solo i pannelli solari, pensiamo alle macchine elettriche, no? Oggi le macchine elettriche cinesi sono top di gamma, prezzi bassi, quindi potenzialmente può contribuire tantissimo alla decarbonizzazione. Allo stesso tempo, però, la Cina è anche il più grande consumatore di carbone, più grande produttore di carbone. Ogni anno la Cina aggiunge alla generazione elettrica, ok, la stessa misura della generazione totale tedesca, ok, in carbone, nuove centrali, ok, di carbone, che hanno la stessa potenza di tutto il sistema elettrico tedesco, quindi emissioni altissime. Perché? Perché l'idea, se la transizione è una transizione politica, cioè spinta dalla politica, ogni paese sceglie la sua strategia, ok? La Cina ha detto proprio pubblicamente: noi costruiamo il nuovo sistema basato sulle rinnovabili, su tutte le nuove tecnologie verdi, ok? E finché non ce l'abbiamo costruito al 100%, non smantelliamo niente del vecchio. Perché? Perché c'è un tema di sicurezza energetica. La Cina deve garantire la sicurezza, la fornitura alla sua popolazione, alle sue aziende. Deve garantirla a basso costo, no? E quindi usa tantissimo carbone. Però allo stesso tempo la Cina, se guardiamo i dati, è quella che ha più macchine elettriche al mondo, più di Stati Uniti e Europa, che dicono tanto, no? Ha più generazione di solare, eolico, ok? Allora il tema è una scelta politica, mentre noi europei soprattutto abbiamo preferito un approccio un po' più ideologico e abbiamo detto: dobbiamo avere il nuovo sistema e spegniamo il vecchio, anche se non ce l'abbiamo interamente costruito il nuovo, ok? E questo ha creato tantissimi problemi, mentre lì l'idea è: continuiamo con il sistema regolare, pian piano costruiamo, ok? Costruiamo per noi, ma per il mondo anche, e quando avremo il nuovo sistema potremo spegnere le centrali centrali a carbone, a petrolio e così via, no? È la cultura, le priorità economiche, sociali, hanno tantissima influenza sulle decisioni di politica energetica, ma non solo ovviamente, no? Per loro la cosa più importante è avere bassi costi dell'energia per essere competitivi, per continuare a produrre ed esportare nel mondo. Hanno capito prima di molti altri l'importanza di alcune tecnologie. Ad esempio la Cina non aveva industria automobilistica, no? Nel motore a combustione interna, e ha detto: siamo il più grande importatore di petrolio, questo è un problema economico, è un problema di sicurezza, perché se succede qualcosa a Suez, se succede qualcosa a Hormuz, i vari nodi strategici, non abbiamo più la fornitura. Quindi iniziamo a sviluppare una nuova tecnologia dove non ci sono altre aziende che sono già forti. Sviluppiamola noi. Hanno sviluppato l'elettrico, adesso sono il più grande esportatore di auto elettriche al mondo, no? E l'Europa, che in Europa è molto importante il settore dell'auto, no? A livello economico, investimenti, a livello sociale, perché dà grandissimi posti di lavoro in giro per l'Europa. Non abbiamo avuto la stessa accortezza e ci troviamo in grandissime difficoltà. Se rinnegare i nostri target per cercare di proteggerci in qualche modo, oppure trovare qualcosa di nuovo, no? E adattarsi, eccetera. Però la Cina è riuscita a fare questo, è riuscita a diventare grandissimo produttore di pannelli fotovoltaici perché c'era un sistema internazionale che lo permetteva. I pannelli fotovoltaici sono stati inventati principalmente in America e in Europa. Poi a metà degli anni 2000 si è deciso di produrli in Cina perché era più efficiente, no? Perché la cooperazione, l'interdipendenza economica garantiva anche pace politica, sociale e così via, no? ha dato grandissimi benefici ai consumatori perché potevamo importare prodotti a basso prezzo, però oggi non siamo più in quel mondo, siamo in un mondo in cui la sicurezza è molto più importante, quindi non vogliamo più dipendere dagli altri, vogliamo ricostruire nuove filiere, nuove industrie, riportare indietro le industrie, e quindi questa è la situazione in cui siamo in generale.
Qualcuno che ha ancora una domanda? Prego. Ascolta, poi parla anche da lì voce alta come prima, però in piedi.
La mia domanda era...
Presentati.
Riguardo al scientifico. E la mia domanda era riguardo all'utilizzo del combustibile fossile. Come si riuscisse a stimare il danno prodotto dall'utilizzo troppo grande di combustibile fossile e quindi quale sia l'urgenza di una transizione propria?
Beh, noi... A livello scientifico sappiamo quanto una centrale a carbone, petrolio, gas emettono quando noi bruciamo, no? E abbiamo i dati che fanno vedere la concentrazione di, ad esempio, CO2, okay, nell'arco storico, dall'800 anche indietro, però se partiamo dall'800, e vediamo che con l'utilizzo del carbone, con la rivoluzione industriale, la concentrazione di CO2 nell'atmosfera aumenta sempre di più, oggi raggiungiamo vette che non avevamo mai raggiunto prima, e quindi noi, grazie alla conoscenza scientifica, sappiamo effettivamente quanto comporta bruciare un chilo di petrolio, un chilo di carbone e così via, e a seconda dei modelli che ci sono, che vengono utilizzati da questa cornice regolatoria internazionale dell'ONU legato al cambiamento climatico, ogni tot anni viene pubblicato un rapporto e fanno vedere le stime, danno un range di quanto aumenterà la temperatura se si continuerà con le stesse politiche, che cosa serve per ridurre, e quindi più rinnovabili, più efficienza energetica, quindi consumare meno, più idrogeno, più cattura e stoccaggio della CO2, fanno vedere come cambia. E il target del 2050 è un target basato sulla conoscenza scientifica. Okay? Idealmente si dice, se noi non raggiungiamo questo target entro il 2050 o attorno al 2050, sappiamo che siamo in un contesto di non ritorno e aumenta la temperatura ogni anno di tot gradi. Ok, questo è un po'.
Io ne vuono.
Un altro. Prego, presentati, alzati in piedi. Era una battuta,
sì.
Grazie.
Perché a seconda di che cosa
non si può riuscire a vedere il bene obiettivo di una transizione,
però se tu hai ad esempio, se tu hai grandissima parte della popolazione che non ha accesso all'energia, è in povertà estrema, non avere accesso all'energia vuol dire che le scuole non vanno, gli ospedali non vanno, le industrie non possono andare, ok? Quindi povertà estrema, qual è la tua priorità? Ok? E quindi è per questo che è importante capire, dal punto di vista dei governi, soprattutto dei governi occidentali, capire che non possiamo imporre delle transizioni uguali a tutti. Per l'Africa la priorità è l'energia, avere energia. Ok? Mentre per noi europei, che abbiamo l'energia, può essere cambiare più velocemente, ok? Però si scontra contro le priorità dei governi, delle persone. Io non so quanta gente, poi non so quanta gente, se gli dici, ma è oggettivo, no? Il danno al cambiamento climatico. Dobbiamo chiudere questa fabbrica, no? Taranto, per esempio. Taranto, non so se sapete, dell'Ilva, eccetera. Grandissima industria di acciaio, altamente inquinante, ok? Taranto cosa facciamo? La chiudiamo interamente perché c'è il tema ambientale? Non so quanta gente anche a Taranto dice va bene, non ho più il lavoro, però so che, anzi ci sono tutti degli studi scientifici di letteratura che fanno vedere che tendenzialmente la popolazione che dipende da attività inquinanti è più contraria a politiche climatiche che svantaggiano quell'industria, no? Perché hanno paura di perdere lavoro, ricchezza, eccetera, no? Anche se ci sono dei benefici immediati nel fare alcune politiche, no? Quindi la priorità sono diverse, è proprio l'approccio che uno ha rispetto agli altri. E l'inizio di tutta questa presentazione faceva vedere come le condizioni sono diverse, noi dobbiamo capire da dove ognuno parte per poter capire quali sono le politiche, ok? Fattibili, perseguibili e così via. Perché se noi partiamo dal nostro punto di vista, gli europei, non capiamo tantissimi problemi del mondo e diciamo dovete avere più rinnovabili. Poi ci può anche essere casi in cui la transizione o le tecnologie verdi possono aiutare anche al raggiungimento di tutti gli altri obiettivi. Le rinnovabili, proprio perché sono altamente diffuse in Africa, possono garantire l'accesso all'energia, e ci sono già delle soluzioni tecnologiche che garantiscono l'accesso all'energia nelle zone rurali, no? Quindi non è che il solare è contro lo sviluppo economico, anzi, però la velocità di questa trasformazione dipende molto dal contesto locale, perché è un tema globale, ma poi la politica è un tema locale, qualsiasi tipo di politica.
Bene, allora sul suono delle campane che hanno accompagnato un po' questo incontro, non so, noi ringraziamo il relatore.
Grazie a voi.
E invitiamo poi al prossimo incontro che ci sarà, i ragazzi passeranno poi nelle aule a ridosso dell'incontro a dirvi il tema, il relatore e la data. Buon pomeriggio, buona serata a tutti.
Grazie.